terza puntata del nostro dossier settimanale dedicato all'oscurità, ma in realtà al rapporto tra luce e buio. Ieri riflettevamo con Francesca Rigotti in ambito filosofico sul senso della luce e del buio uno per l'altro, sul fatto che l'uno definisca l'altro e su come forse dal buio e quindi dalla meraviglia legata al buio sia nata anche la filosofia in un certo senso. Erano discussioni forse un po' astratte ma molto interessanti. Oggi proseguiamo la nostra esplorazione da un punto di vista, potremmo dire, archeo-religioso o antico-religioso, forse è più corretto, perché alcune di queste religioni sono ancora in vita. E saluto per questo il nostro ospite, che è il professor Antonio Panaino. Buongiorno e bentornato a Rete 2.
Buongiorno ai suoi ascoltatori, ai nostri ascoltatori, a lei e alla Radio Svizzera Italiana.
Antonio Panaino insegna all'Università di Bologna, è specialista in filologia, linguistica e storia politico-religiosa dell'Iran pre-islamico. E infatti andiamo da quelle parti, in quelle epoche, ovvero alle radici forse del sentimento religioso più antico che conosciamo, di cui ci sia arrivata a memoria, per esplorare non solo il ruolo sacro del fuoco, della luce, ma anche per contrasto anche quello del buio. Partiamo da qui, professore. Cosa sappiamo intanto di come e quando, in senso religioso, nel sentimento religioso antico, la luce assume un elemento di sacralità?
Ma la luce certamente è il punto di osservazione attraverso il quale molte religioni definiscono se stesse e soprattutto definiscono la ricerca di un equilibrio e di una salvezza. È come nella riflessione filosofica che vede il contrasto buio e luce o luce e tenebre, il mondo religioso più antico dei popoli indo-iranici, che quindi ci porta intorno al secondo millennio avanti Cristo, contrappone il buio come luogo dell'anomia, della mancanza dell'ordine, del pericolo, quindi vissuto come il territorio favorevole di tutte quelle forze non controllate che sfuggono all'ordine cosmico. E quindi la luce inevitabilmente indica un momento di trasparenza, di certezza e di ritorno all'ordine. Non possiamo dimenticare il fatto che nel mondo indoiranico, ad esempio, la ritualità, la liturgia, che tra l'altro si svolge intorno al fuoco sacro, che non è adorato in quanto tale, cioè come oggetto di idolatria, ma in quanto rappresentante della luce e quindi di una colonna che da terra porta verso il cielo, ecco, la luce diventa lo strumento per garantire l'ordine cosmico. Il rito serve appunto a questo, serve a garantire ad esempio che la più importante forza che contrasta le tenebre sia quella del sole, il quale può sorgere grazie anche al contributo liturgico sacrificale della comunità umana.
Quindi c'è un legame tra, intanto molto interessante e molto appropriata la sua distinzione, laddove ricorda che il fuoco sacro non è sacro in quanto divinità, non è idolatrato, ma è una sorta di tramite. E allora ci vuole raccontare meglio la relazione sempre tra questi due campioni della luce, dal momento in cui l'uomo l'ha scoperto il fuoco, tra fuoco e sole?
Ma la forza ignea, che in realtà viene divinizzata, ma le forze divine vanno viste nella loro funzione. Attenzione, noi non possiamo dimenticare che nel mondo indoeuropeo più antico, quindi mi allargo non solo alla platea, diciamo così, indo-iranica, ma a quella dei popoli indoeuropei, gli dei innanzitutto sono coloro che rappresentano, incarnano la luce e la luce del giorno, cioè il latino Deus, nella forma più antica Divus, oppure il nome di Zeus che al genitivo fa Dios, o il nome degli dei nel mondo indo-iranico che si chiamano Deva. In realtà sono tutti nomi che derivano da una radice div, che vuol dire illuminare, che rimanda alla luce del giorno. Cioè gli dei sono innanzitutto coloro che rappresentano la luce diurna e la luce del cielo. Quindi sono i celestiali contrapposti agli umani che sono i terreni e i mortali, se vogliamo. Quindi attenzione che l'essere divino e il fuoco sia nel mondo iranico che nel mondo indiano viene divinizzato, ma non viene idolatrato in questo senso, cioè è il protagonista di un'azione che serve a trasformare quasi alchemicamente, se vuole, il sacrificio, l'offerta che gli viene data perché possa salire agli dèi. Ovviamente poi ogni storia religiosa ha conosciuto le sue traversie. Ad esempio, una cosa curiosa è che nel mondo iranico il nome degli antichi dei come luminosi, quindi Deva, viene invece demonizzato. Quindi le figure che nelle lingue iraniche si chiamano Daiva nelle iscrizioni achemenide o Daiva nei testi di Zoroastro, inteso come quindi rappresentante simbolico di una comunità religiosa, sono diventati dei demoni a vantaggio di una ristretta cerchia di divinità, tra le quali emerge poi la figura di Ahura Mazda, cioè il signore pensante che rappresenta l'equilibrio cosmico e quindi la luce. Però la tensione nell'enfatizzare il potere e la funzione della luce diurna e il pericolo rappresentato dalla notte è qualche cosa che è presente in tutte le tradizioni religiose. In genere ricordo che i rituali notturni sono rituali molto pericolosi e molto spesso sono ambito di sette o di gruppi che specificatamente, diciamo, si muovono borderline, oppure che addirittura nel mondo indo-iranico vengono considerati demoniaci. Per fare un esempio, nel mondo iranico alcuni sacrifici sono completamente vietati durante la notte e alcuni riti vanno evitati proprio perché durante la notte le forze delle tenebre sono più potenti, cioè incombono, perché il loro scopo è quello di distruggere il sacrificio e rompere l'ordine cosmico.
Io nell'ascoltarla, professore, peraltro affascinato, perché effettivamente sono argomenti che poi ricadono e fluiscono anche nelle credenze attuali, nelle tradizioni che poi da lì in poi si trasformano e diventano le religioni a cui oggi molte persone aderiscono, pensavo anche a un paragone che magari è buttato lì un po' a caso, però mi veniva in mente nel sentire quest'idea del capovolgimento tra luce e buio di questi dei, la radice stessa semantica richiama la luce che poi in realtà diventano demoni, viene in mente a un profano come il sottoscritto l'immagine di Lucifero, che già nel nome ha la luce, il portatore di luce. Che poi diventa principe delle tenebre, però. Non so se sì, ha senso come
ha corrispondenza. Senso sul piano tipologico, lì c'è anche la demonizzazione poi della funzione astrologica di uno degli aspetti del pianeta Venere, con cui Lucifero viene associato. Però ricordiamo che molte figure demoniache nel mondo antico non sono prive di qualità e di capacità, e che quelle capacità o quelle potenzialità che avrebbero dovuto spendere in modo corretto sono state dirette in modo negativo. Nel mondo arabo-islamico, ad esempio, la figura di Iblis, che è la figura del demonio, se noi vogliamo, ma è un demonio paradossale, quello che si rifiuta di adorare l'uomo perché ama troppo Dio. Quindi attenzione che i nostri schemi a volte sono un po' banali. Ricordiamo però alcune cose che a volte sfuggono, cioè che il tema della luce, oltre che essere materiale, cioè oggettivo, nel senso che un cacciatore primitivo, per dire, si sente più in difficoltà durante la notte, mentre invece di giorno con i suoi compagni ha maggior capacità di guardarsi intorno e di scegliere il terreno di un eventuale scontro, la luce è anche metafora, ed è una metafora ricchissima, perché si parla nelle varie tradizioni di luce interiore, di un'illuminazione che rientra nella persona, e questo lo ritroviamo nel mondo indiano, ad esempio in tutta la tradizione speculativa dell'induismo o del buddismo, che addirittura conosce una sua specifica evoluzione che addirittura immagina lo stemperarsi, lo scomparire del corpo dell'asceta, del monaco, che ha vissuto in modo sublime in un arcobaleno finale. Cioè non si muore abbandonando la carne alla terra, ma scomparendo in una sorta di assunzione celeste, in una potente luce fatta con i colori dell'arcobaleno. C'è proprio una tradizione da questo punto di vista a indicare come la luce e il suo simbolismo abbiano una complessità. Una complessità che tra l'altro si incontra con temi che incrociano anche il mondo greco antico e il mondo indoiranico, che è il legame tra la luce e il seme. Cioè lo sperma come strumento di fecondazione e di vita è intrinsecamente luminoso.
Beh.
Non è materia, come dire, impotente, anzi esattamente il contrario, non è materia sporca, non è materia indegna. Non a caso la tradizione religiosa zoroastriana, ad esempio, immagina che Zoroastro avrebbe avuto 3 rapporti sessuali successivi con la sua moglie più giovane, e questi rapporti si concludono sempre con un'emissione del seme nelle mitiche acque del lago Vourukasha, che è un lago celeste, e il seme che brilla, che splende, che viene protetto nelle profondità delle acque, feconderà poi, a distanza di un millennio l'una dall'altra, 3 vergini. Dall'ultima fecondazione, l'ultima vergine darà vita al Saoshant, cioè a colui che fa prosperare il mondo, che è una sorta di salvatore cosmico, il quale farà risorgere tutti i morti e darà inizio alla battaglia finale con le tenebre. Attenzione, la figura di questo salvatore, se vogliamo, è presente in testi che, per comune accordo, diciamo così, i colleghi iranisti collocano intorno al V-VI secolo avanti Cristo. Quindi è un tema, quello della resurrezione, della nascita di un eroe cosmico da una figura virginale, che certamente è precristiano.
Arriva da lontano, certo. Professore, certo. Io la starei ad ascoltare per molto tempo.
Ma il tempo.
Sono argomenti davvero affascinanti e poi aprono un sacco di ramificazioni, ciascuna delle quali varrebbe la pena seguire fino in fondo. E dall'altra parte mi interessava però tornare su un ultimo aspetto prima di salutarlo, ovvero non tanto la relazione tra luce e buio, che lei ha già efficacemente descritta, ma tra fuoco e buio, perché se pensiamo allo zoroastrismo, il fuoco è un elemento fondamentale, ma forse diventa ancora più fondamentale durante la notte, perché è l'unico raccordo con la luce. Cioè, quando il sole non c'è, il fuoco che importanza assume sacralmente?
Il fuoco, intanto il mondo iranico elabora progressivamente l'idea del fuoco indistruttibile e del fuoco che non deve essere spento. Cioè, mentre nella tradizione vedica e indiana in genere, il fuoco, anche il fuoco dei templi, può spegnersi addirittura durante i riti e essere riacceso, e questo non comporta alcun incidente liturgico, nel mondo iranico esistono dei fuochi, che sono i fuochi principali, che sono inestinguibili. Ad esempio, alcuni fuochi che sono a Nausari in India o a Mumbai esistono da più di 1000 anni. Sono protetti e addirittura vengono alimentati con una liturgia molto molto prudente, e la loro luce rappresenta la continuità e appunto l'assialità che unisce la terra al cielo, l'umano al divino, e che fa da punto fermo per l'azione, diciamo, delle forze positive sulla terra contro quelle delle tenebre. Poi ovviamente ci sono dei fuochi secondari o di terzo livello, addirittura, attraverso i quali si celebrano sacrifici più o meno importanti, liturgie più o meno importanti, ma come lei diceva, tra fuoco e sole c'è un legame o anche una separazione. Ad esempio, nei riti zoroastriani il sole, i raggi del sole non devono toccare le fiamme del fuoco nel tempio.
Ah.
Cioè, perché non possono esistere due luci così potenti contemporaneamente.
Beh, anche questa meriterebbe una pagina a parte. Il sole non può toccare il fuoco. Quanti simboli, significati ci sono dietro.
Bene, beh, spero questo che, come dire, quando presto uscirà un mio libro che verrà pubblicato a Mumbai, ma circolerà anche in Europa, che si chiama in italiano, per tradurlo, I colori del tempo, dedicato proprio a questi temi e il rapporto tra la luce, i colori, il fuoco e il tempo, che se magari sono argomenti che riprenderemo.
La prenoto già per una prossima intervista quando uscirà il suo libro, con piacere.
Perfetto.
Professore, intanto grazie, ricordiamo ancora una volta, abbiamo avuto il piacere di ospitare Antonio Panaino, docente all'Università di Bologna, specialista in filologia, linguistica e storia politico-religiosa nell'Iran pre-islamico. Professore, grazie, a risentirci.
Bene, grazie a voi e buon proseguimento di settimana. Arrivederci di nuovo.